Sapevi che ha inventato la chiocciola negli indirizzi mail? È stato inventato qua e l'ho scoperto anche oggi in realtà. Ve lo racconto subito. Bentornati a Giro di Boa.
Ciao.
Buonasera, buon pomeriggio. Oggi 16 aprile 2024. Siamo virtualmente qua al Massachusetts Institute of Technology, se l'ho detto bene, al MIT, il famosissimo MIT, che è stato culla di un sacco, e ancora oggi culla di un sacco di nuove tecnologie. Tra le varie cose che sono state inventate qua, l'FTP. L'FTP è un protocollo di comunicazione che serve per trasferire file, uno dei tanti oggi, però l'unico forse all'inizio per internet, e fu inventato dal signor, e ce l'ho scritto qua perché è troppo difficile, perché è di nazionalità indiana, Abhay Bachchan, nato nel 44, oggi vivente, 81 anni, e ha inventato lo standard FTP, che è stato diciamo presentato con lo standard, nella proposta RFC 114 nel lontano 16 aprile 1971, quindi non so quanti anni è il compleanno dell'FTP, non so contare da 2025 a 1971, sarebbe la mia età,
8 anni,
quindi
8 anni di più,
un sacco di tempo fa,
54
diciamo.
Anni sì.
E tra le varie cose poi naturalmente andò a lavorare per Xerox, l'immancabile Xerox, e ha anche proposto nella proposta RFC 114 c'è la proposta di utilizzare la chiocciola all'interno degli indirizzi mail, più altre specifiche che poi andarono a fare lo standard di quelle delle mail che utilizziamo oggi. Un'altra cosa molto interessante, tra l'altro lo vediamo anche qua, ho portato un'immagine del signor Bachchan.
Molto felice, molto così, pieno di energia.
È pieno di energia, è tanto pieno di energia che nel 2010, quindi neanche tantissimo tempo fa, a 66 anni, ha corso un'ultramaratona da 50 km.
Ok.
Appassionati
di maratone.
Ed è ancora vivo. Non... Credo che adesso non ancora più le maratone. Comunque lì lo vediamo da giovane, proprio davanti al MIT. E tra tante cose che ha fatto appunto questo, oggi ancora, forse non corre più le maratone, però è chairman, cioè nel consiglio di amministrazione di Asquare Incorporated, che è un'azienda che fa consulenza informatica, naturalmente, oltre a fare tra l'altro tutoraggio per gli alunni dell'università indiana. Lui, lui viene dall'India, è andato a studiare al MIT, ha lavorato in America e adesso fa tanta diciamo assistenza per gli alunni indiani per promuovere la tecnologia in India. Quindi compleanno all'FTP e grazie al signor Bachchan per aver inventato tutte queste cose.
Sì, però hai fatto uno sbaglio iniziale, Massachusetts.
Con la
S alla fine.
Perché sono più di uno.
No, ho detto questo lo devo dire perché...
Chissà se il MIT come Harvard in polemica o sarà in polemica presto con l'amministrazione americana
è vero.
Per i fondi che stanno venendo tagliati. Ok, oggi parleremo anche di altre cose. Parleremo di Polylang, ci parlerai tu tra poco di Polylang, che è un sistema di traduzione di
interfacce
per WordPress. Poi parleremo... vi parlerò di SSE, i Server Sent Events, una cosa che io stesso ho utilizzato da pochissimo. Ci ho lavorato anche oggi e anche ieri, quindi sono fresco di questa tecnologia e ve ne parlerò. E finiamo parlando
di un evento che sta per arrivare.
Qualche anticipazione su un evento in arrivo. Se durante la diretta Eugenio dovesse assentarsi improvvisamente, perché stiamo aspettando un tecnico di sopra per la vetrina, quindi potrebbe suonarci da un momento all'altro.
E potrei applausi.
Potrebbe scappare, però dovremmo finire in tempo. Abbiamo anche iniziato puntuale.
Sì, peccato che non possiamo fare l'effetto che poi corro via e mi allontano, sarebbe stato carino.
Sì, poi Nel caso devi ricordarti di togliere il microfono, altrimenti sentiremo tutta la...
tutta la conversazione.
Avendo adesso i microfoni piccolini così, e io stesso delle volte mi dimentico di toglierlo, e poi vado, torno in ufficio e poi per mezz'ora sono collegato. Però non siamo più in streaming, quindi no, diciamo no, che no. È innocua la cosa. Polylang.
Ah, Polylang. Diciamo che è un plugin di WordPress per le traduzioni che sto sentendo sempre di più, che i nostri clienti lo stanno richiedendo su diversi siti completamente di tematiche diverse. Per esempio, uno si tratta, diciamo, di macchinari, l'altro di vendita di cosmetici, quindi proprio cose che non c'entrano niente. Grazie o per colpa di questi lavori ho scoperto che Polylang c'è una versione per la traduzione dell'interfaccia che è a pagamento e anche una versione per WooCommerce, perché io pensavo che ovviamente comprando Polylang servirebbe per tutto, invece no, bisogna comprare un'estensione per WooCommerce. E c'è anche un'altra difficoltà dovuta al passaggio tra ACF e SCF, perché tipo WordPress è andato a recuperare ACF, Advanced Custom Field, che servirebbe a aggiungere dei campi, l'ha recuperato, però il problema è che se tu installavi ACF ai tempi sui server locali, diciamo, potevi usarlo su quanti siti volevi, e poi invece online potevi anche farlo, però da quel passaggio puoi usare solo un dominio per plugin pro, e quindi già questo lavoro ultimamente dove sto mettendo le traduzioni è proprio purtroppo capitato durante questo passaggio. Quindi cosa è successo? È che ovviamente io ho fatto il mio lavoro in locale, nel mio spazio locale. Al momento è tutto finito, tutto bello con i repeater e tutto. Al momento del passaggio online, purtroppo la versione pro non era più disponibile per questo cambiamento. Però pazienza, fin lì i campi erano compilati, cose modificate, quindi poco male. Il problema adesso sta subentrando col fatto che devo inserire Polylang, quindi le traduzioni. Attivo, quindi primo passo, attivo Polylang normale, ok, vado sui prodotti, non si traduce, ok, si compra l'estensione Polylang WooCommerce. Adesso voglio ovviamente sulle categorie, i clienti mi hanno fatto inserire dei campi personalizzati per ampliare la pagina categoria del prodotto, quindi invece della lista standard dei prodotti della categoria con la sua descrizione, ho dovuto aggiungere un banner e poi sotto delle sezioni, dei blocchi che si mettono, che possono impaginarsi come vogliono. Il casino che adesso, che li voglio tradurre, si ripropone il problema ACF-SCF, perché? Perché anche se poi attivo ACF nei campi di Polylang, che in realtà sarebbe previsto, me li cancella, nel senso me li nasconde. E quindi non posso assolutamente tradurre nulla perché non li vedo. Cioè, e il problema è che poi i blocchi che ho fatto repeater non sono più accessibili, perché essendo ACF Pro, che era fatto su un dominio, ovviamente adesso me li blocca. E quindi una cosa che effettivamente uno dovrebbe a questo punto scrivere ACF e dire: guarda, cioè, è un danno perché tu non mi hai avvertito che stesse per succedere questo, e quindi mi ritrovo che il lavoro era finito in quei tempi in questa modalità. Quindi o sono obbligata a comprare ACF o adesso sarò obbligata a fare una copia del sito, e quello che sicuramente farò, mettendo SCF. Ovviamente SCF e ACF hanno delle corrispondenze, quindi sicuramente potrò fare una conversione abbastanza, sì, immediata.
SCF è un fork di ACF, quindi sono praticamente identici, partono da questa base.
Sì, diciamo che lì il dispiacere è che le lingue sono solo due, quindi si poteva usare un altro plugin. Non è che faccio pubblicità ai plugin, quindi non andrò a dire anche i nomi di quel plugin, però si poteva usare un altro plugin che in realtà faceva le traduzioni su tutta l'interfaccia, invece di usare Polylang, che effettivamente, oltre che tu paghi il plugin già solo per tradurre l'interfaccia, che mi sembra abbastanza assurdo, però poi devi pagare pure l'estensione,
sì,
per WooCommerce.
Quella è una pecca di WordPress, possiamo dire, perché WordPress comunque... essendo un CMS così importante, così diffuso, è vero che punta al minimalismo e poi sì, a basarsi su plugin e di terze parti, Però è anche vero che una funzione come la traduzione multilingue di un sito web...
Sì, o almeno di una lingua in più di quella originale, almeno una.
Sì, ma comunque la funzione di traduzione dovrebbe essere inclusa. Dopo tanti anni non è mai stata aggiunta e continua a essere un problema.
Ma e poi non c'è WPML, ma è un grande casino pure quello, quindi poi adesso credo che sia a pagamento anche questo.
Sì, ma poi WPML rallenta moltissimo.
Sì, ma poi ci siamo allontanati tutti, anche altri collaboratori non vogliono più usare questo.
È molto ingombrante comunque WPML, copre tutto, è vero che riesce a tradurre tutto fino all'ultima virgola con WPML, però davvero io l'ho visto anche su hosting molto diversi tra di loro. È sempre un causa di grandi rallentamenti.
Sì, sì, quindi adesso farò la scelta più giusta, che questo purtroppo sono lavori che per noi sono, diciamo, pesanti, perché in realtà non è che puoi chiedere al cliente di pagarti quelle ore di cambiamento, perché purtroppo è una cosa che nasce dal plugin iniziale.
Deriva da una scelta anche nostra poi di utilizzare
sì sì che poi è una scelta di tutti, perché comunque ACF è stato molto usato ed è per questo che d'altronde che sicuramente WordPress lo sarà ripreso, perché è un ottimo plugin, su quello non ci piove. L'unica difficoltà è effettivamente sì, perché lì il problema è che ACF Pro, oltre ad avere i campi, ha anche le tassonomie, i post type, tutte queste cose che effettivamente se tu vai a modificare vengono abbattute praticamente. Sì. Quindi lì è un cambiamento che bisogna fare in modo consapevole, con calma, su uno spazio che non è in produzione in questo caso.
Sì, facciamo una copia completa di tutto e facciamo le prove senza possibilità.
Poi succede che uno si fa la copia togliendosi l'emergenza, poi magari si trova una soluzione più immediata. Anche il rischio di customizzare molto le cose, perché più il cliente vuole customizzazioni, più il rischio è altissimo, giustamente, anche nelle traduzioni, anche se lo prevedi prima.
Se aggiungi poi dei campi, sì, chiaramente poi vanno tradotti, e magari tutti i contenuti che c'erano prima non avevano quel campo e quindi va inserito sia in una lingua sia nell'altra, sono ancora più lingue. In tutte le lingue.
Poi ci sono anche metodi tradizionali, cioè non è che uno non possa più usare il Po.
Sì, però più che altro per l'interfaccia, per tradurre l'interfaccia, finché sono menu, le voci di menu, i pulsanti, così, quello non è mai stato un grosso problema. Si fa anche con quell'altro plugin, che adesso non mi ricordo come si chiama, che è gratuito e ti permette di editare.
C'è Loco Translate, che è questo lì da interfaccia, che se effettivamente dovete, perché c'è un difettino di WordPress su Readmore, per esempio, che non è mai tradotto,
sì, è vero,
che è scappato un po', e quindi ti permette questo di correggere questo piccolo difetto, che non è mai stato corretto in effetti.
Sì, sì, qualcosa che, vabbè, poi sarà anche legato ai temi, poi quello magari.
Sì.
Okay, comunque, quindi adesso ci farai sapere se ne
vedremo come andrà a finire.
Parliamo adesso di SSE, quindi Server Sent, non Server Side, ma Server Sent Events. Allora, il problema che c'è da quando esiste internet è che tutto è basato su bot e risposta. Io chiamo una pagina, quindi digito l'indirizzo, clicco su un link e il server mi restituisce il testo di quella pagina,
sì,
magari con dei video, delle immagini, eccetera, ed è finita lì. A quel punto finisce lì la comunicazione tra me e il server,
sì,
fino a quando non cambio di nuovo pagina. Molto presto si è posto il problema di come gestire lo scambio continuo di informazioni. E per molto tempo, anzi a dire il vero ancora oggi, si risolve questo problema con la tecnologia AJAX, cioè io carico una pagina, chiedo una pagina al server, il server mi manda una pagina e poi periodicamente, una volta ogni 30 secondi, una volta ogni 5 secondi, dipende dalla frequenza con cui mi interessa avere informazioni aggiornate, il browser fa una richiesta in più e il server gli manda solo i dati che interessano, che può essere un numero, non so, può essere ad esempio, io penso sempre alle quotazioni delle azioni, no? Quindi carico il grafico, vedo il grafico e poi solo il pezzettino che dice il valore in questo momento dell'azione viene aggiornato. Però non è il modo migliore. Perché? Perché con questo sistema qua funziona come vi faccio vedere in questo grafico con Shrek. Ho trovato questa cosa perché almeno è un po' più simpatica e bella da leggere rispetto a cosa. E riprende l'HTTP Polly, in quello che stavamo dicendo fino adesso, riprende una scena di un film di Shrek in cui c'è Ciuchino che chiede sempre a Shrek: siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati. E lui dice no, no, no. E in questo caso, questo è il normale funzionamento di delle pagine web. Cioè, io faccio una richiesta, il server Shrek in questo caso mi risponde, faccio un'altra richiesta, mi risponde. Se ci sono aggiornamenti, bene. Se non ci sono aggiornamenti, io faccio un sacco di richieste.
Inutilmente.
Inutilmente. Sì. Quindi faccio lavorare il mio browser, il server, creo traffico, per niente. Con WebSocket, che non è la tecnologia di cui vi sto per parlare in realtà, però è
l'introduzione.
È quella anche più evoluta, forse ancora oggi è il meglio che possiamo fare, viene aperto un canale di comunicazione persistente. Quindi io la pagina web mi arriva e poi viene aperto come un ponte in cui i dati scorrono liberamente, tra l'altro in modo bidirezionale.
Okay.
Quindi Ciucchino dice: siamo arrivati, e Shrek risponde: ci siamo quasi. Poi lui non deve più chiedere, perché sa che Shrek glielo dirà quando arriviamo, oppure addirittura, come in questo caso, come va l'avanzamento, cioè mancano 50 chilometri, poi ci siamo quasi e infine siamo arrivati.
Ok.
E con una sola richiesta è il tutto. Tutto rimane, si basa sul fatto che rimane aperta questo ponte, diciamo, in cui scorrono le informazioni. Con WebSocket, oltretutto, Ciuchino potrebbe anche chiedere ulteriori dati e interagire col server. In questa tecnologia di cui vi parlo oggi, invece, che è server side events, io tante volte ho detto server side.
Quindi... è l'abitudine, perché di solito questo c'è sempre quello.
Passiamo a un'altra cosa. Che tra l'altro una tecnologia, come spesso diciamo, non è di ieri. Sì. È stata presentata nel 2004, quindi
sì, no, abbastanza,
ha più di 20 anni,
sì, sì.
Diciamo, quindi. Però
21 anni fa.
Passiamo tutto il tempo da quando viene presentata a quando poi viene prima introdotta sperimentalmente poi supportata da tutti i browser. Oggi è supportata da tutti i browser. È una tecnologia simile a WebSocket, ma ha, diciamo, la pecca, la mancanza di essere monodirezionale. Quindi apro una comunicazione, il server può comunicare con me, ma io non con lui. In realtà posso, nel senso, posso mandare altre chiamate,
sì, sì.
No? Tradizionali, però non posso sfruttare questo tunnel che si apre in modo da comunicare anch'io. Comunque, con questa cosa si possono fare cose molto interessanti a costi piccolissimi a livello, appunto, di elaborazione e di trasferimento dati. Ad esempio, io qua ho preparato, anzi ho preparato, in realtà qua non ho fatto niente, l'ha fatto qualcun altro, una bellissima demo questa di Server Side Events in esecuzione.
Lì cambia parecchie volte.
Cioè, il classico tabellone degli arrivi, delle partenze mi sembra. Vere, credo, perché gli orari sono simulati, comunque sono,
vedi, sì.
Sono adesso in questo momento che trasmettiamo, sono le 4:20, infatti qua abbiamo tutti gli aerei in partenza. E cosa succede? Qua viene caricata una sola volta la tabella e poi viene popolata con questi dati che vengono aggiornati continuamente, ogni secondo più o meno. E ho anche curiosato dietro a questo sistema, questi qua sono i dati effettivi che arrivano, cioè c'è questa pagina dietro le quinte che viene continuamente caricata, cioè non viene aggiornata, non c'è un refresh, è un flusso di dati. Adesso io qua l'ho fermata perché non volevo poi bombardare troppo, comunque qua lasciandola andare, adesso io magari provo anche a aggiornarla, chissà che non vado avanti in autonomia. Continuano ad arrivare dati che si accodano a quelli precedenti e questi dati vanno poi a popolare e aggiornare quello che vediamo sul tabellone
anche che poi non cambi pagina e cambiano i dati.
Sì, sì, non cambi pagina, i dati continuano ad aggiornarsi. Si poteva fare anche con Ajax, ma avrei dovuto fare ogni 3 secondi una chiamata. Invece qua ho fatto una sola chiamata e arriva questo flusso di dati continuo. Ecco qua, adesso si è aggiornato, lo vediamo qua, scorriamo qua in basso, piano piano.
Ah sì, si aggiungono dei pezzi
arrivano,
sotto.
Vedete? Pian piano arrivano questi dati. Questa è una, diciamo, non è una pagina web, adesso l'abbiamo aperta in un browser.
Sì,
comunque
sì, sì.
Sono dati in formato JSON, abbastanza compatti, in cui ci sono tutti gli aggiornamenti che vanno a farcire questa tabella. anch'io nel mio piccolo ho fatto questa cosetta, adesso scusate interfaccio un po' l'ambientale, che segnala in tempo reale, sempre usando server St. Evans, il carico sul processore di uno dei nostri server.
Sì.
In questo momento è molto tranquillo, è strano perché in realtà è uno dei nostri server più affollati.
Perché non ci sto lavorando io.
Ah sì, forse per quello, ovviamente.
In vacanza in questo momento.
Con il carico a 1, 5, 15 minuti. Questo è il classico specchietto di informazioni che i server Linux danno per dare un'idea non solo di quanto è carico in questo momento, ma quanto lo è stato fino all'ultimo quarto sì. d'ora. Penso che adesso che ho iniziato a utilizzare questa tecnologia la userò tantissimo e quindi ben venga. Il vantaggio grande di questa tecnologia rispetto a WebSocket mm-hmm. è che non ti serve niente di particolare, cioè con un normale, quello specchietto l'ho fatto con Laravel, non c'è bisogno di avere ad esempio un server apposito, di solito si usa Node per aprire, questo, sì. per aprire la comunicazione che richiede WebSocket. Qua c'è una normale chiamata HTTP che viene lasciata aperta.
Ok.
E quindi è molto semplice anche da implementare. E poi un pizzico di JavaScript per aggiornare poi quei dati. Chiudiamo con anticipazioni.
Molto
bello
comunque.
Molto bello. Ti è piaciuto?
Sì. La voglio già usare io.
Ma... Sì, ma è veramente uno script normalissimo che gira e dice soltanto quando arriva questo evento aggiorna le informazioni.
Ah, è molto bello, veloce, anzi non noti nemmeno il cambiamento quasi.
Sì, è talmente trasparente quasi non ti accorgi che stanno cambiando le informazioni. Chiudiamo con le anticipazioni anche quest'anno e-commerce lab.
Sì. E di nuovo qui.
Dovrò mettere poi qua sopra puntate, la data.
Sì, lunedì 26 maggio dalle 5 alle 9 di sera. Questa volta abbiamo fatto...
Dalle 5 di sera.
Sempre. Dalle 5 di sera, sì, no, del mattino, no, mi sa che poi non ci arriviamo alla fine. No, questa volta abbiamo deciso di farlo quindi di lunedì, perché spesso i negozi ovviamente sono chiusi di lunedì, e anche di sera, perché effettivamente magari se il negozio è aperto almeno fine pomeriggio può partecipare a questo evento. Sì. Non andrò a spoilerare tutto, cioè farò questo man mano durante le diverse puntate, fino al 26 maggio ce n'è, ma tanto tempo in realtà non c'è, se ci pensiamo bene. E praticamente quest'anno, visto che l'anno scorso era la prima volta, quindi avevamo fatto delle cose un po' a istinto, invece con l'esperienza quest'anno abbiamo deciso di adattarci di più a quello che abbiamo scoperto l'anno scorso, di aggiungere proprio le cose che ci mancavano prima. Quindi cioè, quest'anno ci sarà una commercialista che verrà un po' a raccontare come funziona l'apertura di un e-commerce, perché aprire un e-commerce è aprire una nuova attività a tutti gli effetti, non è soltanto fare il negozietto, è un'attività, quindi un'attività che tecnicamente è una partita IVA, ha delle regole fiscali. Uno dei partecipanti ha un regime forfettario, quello standard dei minimi, poi ci può essere anche un regime molto più ampio, quello standard, che può esserci di qualsiasi tipo, anche un SNC, anche qualsiasi tipo di aziendale, e quindi c'è questa commercialista che dirà come i primi passi, come si devono fare.
Sì, è una cosa che ci viene chiesta spesso, no?
Sì.
Devo aprire un e-commerce, cosa faccio? Cosa devo fare? Che incombenze ci sono fiscali, legali? Posso farlo con la mia attività? Proprio prima stavo parlando al telefono con una nostra cliente per cui abbiamo fatto una piattaforma web diversi anni fa. E mi diceva, ok, però noi vorremmo fare anche e-commerce, cioè vorremmo vendere dell'invenduto praticamente, dei pezzi che ci restano, che normalmente vendiamo in negozio soltanto, sul posto. Ma possiamo farlo? E non è una domanda così banale,
no.
Perché cioè, dipende da un... Cioè sì, puoi sempre farlo, però non è detto che puoi partire così da oggi a
no,
domani.
No, ci sono i codici, ci sono... Per esempio, noi per qualche anno abbiamo avuto questo negozio di alimentari online... In realtà poi quando abbiamo trasformato l'azienda ci siamo resi conto che in SNC avevamo messo senza gli alimentari, Quindi abbiamo dovuto aprire una partita IVA a parte,
separata, sì.
E invece poi quando siamo passati dalle SNC alle SRL, questa volta siamo fatti furbi, magari non succederà mai più, però non ci siamo bloccati la strada, quindi sono cose, magari avete un'azienda che vende una tipologia di prodotto, non che vende, che propone una tipologia di sì. servizi, ecco, però poi volete vendere dei prodotti collegati ai vostri servizi, ma non è detto che questi prodotti possano andare bene con il contratto aziendale che avete
Sì, nel nostro caso,
emesso.
Ad esempio, avevamo scritto esplicitamente che non facevamo non il commercio di alimentari,
sì.
quindi non scrivete alla Camera di Commercio, alla vostra azienda, dicendo cosa non fate, perché è
sì,
inutile.
No, perché poi
alla fine,
un giorno o l'altro
proprio
capita.
Quello che scrivete lo fa, vi,
sì, sì, no, ma lo vediamo anche, è molto complesso il mondo, diciamo, fiscale, se si può dire così, perché anche noi nel nostro piccolo, facendo software, ovviamente poi uno fa software, ma può vendere anche dei software, e produrre software e vendere software sono già due cose diverse.
Sì, sì, uno è software connesso all'edizione e l'altro no. Nel nostro caso abbiamo sempre realizzato software non connesso all'edizione, che sostanzialmente significa software realizzato su misura,
sì.
ed è quello che facciamo tuttora e lo facciamo principalmente.
Lo facciamo bene, penso.
Speriamo di farlo bene. Speriamo di farlo bene. Cioè, lo facciamo male. E però abbiamo iniziato anche a vendere del software sempre prodotto da noi, connesso all'edizione, cioè un software realizzato da noi e venduto tale quale per più persone, a più persone, a più aziende.
Sì, e lì ovviamente dobbiamo aggiornare i codici aziendali, che alla fine di attività, codici di attività, che effettivamente è importante avere un commercialista e poi che guidi, che mostri la strada alla fine.
Sì.
Quindi per questo che questa volta inizieremo subito con l'intervento della commercialista.
Della nostra commercialista.
Della nostra commercialista, poi, che è anche esperta in materia, perché ci ha seguito sia sul mondo web sia nel mondo commerciale. Quindi ha ben presente l'argomento, anzi...
Sì, ci segue da sempre. Sì, poverina.
Povera lei, perché noi ci inventiamo qualcosa sempre.
Però pensa che io, se ti ricordi, l'avevo cercata su internet.
Sì.
Proprio per essere sicuro di trovare una persona che era già... Che, oltre che dire che era pronta, diciamo, a confrontarsi
sì.
con le difficoltà... Era il 2008... E mi aveva risposto su Yahoo Answer,
sì.
piattaforma che non esiste più, che non era male, tutto sommato,
sì,
domanda
sì,
e risposta
sì.
su ogni argomento. Adesso è stata sostituita da altre piattaforme, tra cui l'intelligenza artificiale,
sì.
che risponde per conto di tutti. E quindi questo penso che possa essere molto interessante per tutte le persone che vogliono avvicinarsi al mondo dell'e-commerce.
Mm-hmm.
Quindi ricordiamo... Commerce Lab 26 maggio.
Sì, dalle 5 di sera, di pomeriggio, diciamo, fino alle 9 di sera.
E registratevi.
Su Eventbrite è gratuito.
Su Eventbrite, però potete collegarvi su eclab.it, che avevo aperto prima per... Questa
Eccolo
è una
qua.
Foto del...
Tanto se cercate
scorso.
E-commerce Lab dovremmo essere nei primi risultati, quindi questo
sì,
è buono.
Eclab come e-commerce lab.it e da lì trovate poi i link per iscrivervi. È gratuito l'evento,
sì.
Però registratevi in anticipo perché diventa
i posti
tutto,
sono limitati, quindi sì sì.
Diventa molto più facile gestire le persone okay. in arrivo. Ok, abbiamo chiuso?
Sì, oggi è leggerino.
Siamo riusciti a chiudere prima che arrivasse il vetrinista.
È vero.
Va bene, allora vi ringraziamo come sempre
sì.
di averci ascoltati, di averci guardato, se ci avete visto in diretta o se ci state guardando in differita. Vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Mm-mm.
Non sarà festivo mercoledì, no, ci siamo. Sì.
Credo di no, il 23. Sì, il 23, quindi
il
no, va bene.
Il prossimo mercoledì è il 23, sì.
Mm-mm.
Quindi appuntamento alle 16 della prossima settimana, mercoledì.
Ciao.
Ciao a tutti, buona serata, a presto.